Allora, c'è un nuovo film su Netflix che, insomma, sta facendo parlare molto. Si intitola Il falsario con Pietro Castellito.
Sì, l'ho visto. La cosa che mi ha subito colpita è la locandina. C'è scritto: una storia falsamente ispirata a una storia vera. Una frase che è già tutto un programma.
Esatto. E quella storia vera è di Antonio Toni Chiacchiarelli, una figura, mamma mia, enigmatica, sfuggente della criminalità romana degli anni 70-80. Oggi vorrei proprio aprire questo fascicolo.
Un fascicolo bello pesante, pesantissimo. E la domanda che mi ronza in testa è: come fa un pittore di talento, un ragazzo che arriva dalla provincia, a diventare un perno, un centro nevralgico nei misteri più oscuri d'Italia? Un uomo che, a quanto pare, pranzava con i gangster, prendeva il caffè con i terroristi e magari cenava pure con i servizi segreti.
La domanda è quella giusta.
E per rispondere dobbiamo fare un salto indietro, in un'atmosfera che oggi, guarda, facciamo fatica a immaginare.
Stiamo parlando degli anni 70?
Anni 70, Roma. Le fonti non la descrivono come una città, la descrivono come un organismo vivente, febbrile. Era caotica, vitale, ma anche estremamente violenta. Erano gli anni di piombo.
Certo.
E a Roma questo significava che la violenza politica, non so, delle BR o dei NAR, si mescolava per strada con quella della criminalità comune, un mix esplosivo. È in questo scenario quasi da noir che un personaggio come Chicchiarelli non solo sopravvive, ma prospera. Doppia
Costruendo la sua doppia identità, anzi forse anche tripla, come dicevi.
è dire poco. Da una parte c'è l'artista, uno con una mano magica, un talento quasi soprannaturale per la pittura.
E dall'altra?
Dall'altra è il criminale, ambizioso, spregiudicato, il signore delle truffe.
Il film, e anche la nostra analisi, si basa molto sul libro Il falsario di Stato di Nicola Biondo e Massimo Veneziani, già il titolo. Di Stato, non un falsario qualunque.
Esatto, il titolo è già una tesi e suggerisce che la sua abilità non era solo al servizio, diciamo, del suo portafoglio, ma anche di poteri molto più grandi.
Chicchiarelli è l'incarnazione di quell'epoca. Un uomo dai contorni sfocati, impossibile da etichettare. Parliamo un attimo del film. Chiaramente deve romanzare. Il personaggio Tony, Castellitto, è un avventuriero un po' guascone. Arriva a Roma dall'Abruzzo nel 76 e vuole sfondare nel mondo dell'arte.
Un classico.
La svolta nel film è l'incontro con Donata, la gallerista interpretata da Giulia Michelini. Lei capisce il suo talento e boom, gli commissiona i primi falsi d'autore. Sembra la scorciatoia perfetta per lui, ma la realtà com'era? Davvero così lineare?
La realtà è, come quasi sempre, più complessa e forse anche più interessante. Chicchiarelli arriva a Roma prima, nel 1970, e chi lo conosce nota subito due cose: un'ambizione smisurata e questo talento pazzesco con i pennelli.
Ok.
Ma il punto chiave, che emerge da più parti, è che la sua vera grande opera d'arte non era un quadro, era se stesso. Lui si definiva l'arci-illusionista.
L'arci-illusionista, mi piace.
Sì, perché non si limitava a copiare un De Chirico. Lui costruiva una realtà parallela attorno a sé, dove era lui a dettare le regole, a decidere cosa fosse vero e cosa falso.
Questa definizione spiega tantissimo di quello che succede dopo. Questa sua abilità nel manipolare la realtà lo porta a stringere dei legami che, a leggerli, sembrano usciti da un romanzo di spionaggio.
Assolutamente.
Nel film, per esempio, c'è Balbo. Un boss interpretato da Edoardo Pesce. Lui rappresenta il suo legame con la malavita. Ma nella realtà chi era?
Nella realtà il suo contatto era di primissimo livello. In carcere, Chicchiarelli conosce Danilo Abruciati.
Abbruciati, uno dei fondatori della Banda della Magliana, esatto. E qui fermiamoci un attimo. La Banda della Magliana non era un gruppetto di rapinatori, eh? Era una vera holding del crimine che a Roma controllava tutto. Droga, sequestri, gioco d'azzardo. E aveva contatti solidissimi con l'estrema destra, con pezzi di massoneria e, si sospetta, con i servizi segreti deviati.
Aspetta, quindi il punto di svolta è il carcere. Un pittore di talento finisce dentro per reati, diciamo, minori, e ne esce amico di uno dei criminali più potenti di Roma. È un salto di qualità spaventoso.
È il suo primo vero ingresso nel grande gioco, ma è solo una faccia della medaglia.
Perché?
Perché se da un lato fa patti con la criminalità, dall'altro, come emerge dalle indagini, inizia a frequentare assiduamente uomini dei servizi.
E nel film questa figura è il sarto, interpretato da Claudio Santamaria. Sì, un personaggio descritto come impeccabile, calmo, uno che ti terrorizza con un sorriso. Ed è una rappresentazione efficace di quella zona grigia, di quello stato parallelo che in quegli anni muoveva i fili di tanti troppi misteri.
Quindi era un uomo capace di stare su più tavoli. Le ricostruzioni dicono che, pur avendo simpatie giovanili per l'estrema sinistra, non aveva problemi a frequentare salotti neofascisti. Amico di tutti e di nessuno, si legge. La pedina perfetta, insomma.
O forse era lui a pensare di essere il giocatore? È questo il dubbio che rimane. La sua capacità di essere trasversale è la sua forza e, alla fine, sarà anche la sua condanna. Ma è grazie a questa posizione unica che il suo nome finisce legato ad alcuni dei capitoli più bui della Repubblica.
Giorni l'Italia è con il fiato sospeso. E in questo dramma nazionale lui che fa? Mette in scena il suo capolavoro. Un capolavoro di depistaggio.
Esatto. Secondo le ricostruzioni più accreditate, è lui l'autore materiale del falso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse.
Mamma mia.
Un documento agghiacciante, fatto arrivare ai giornali, che annunciava la finta esecuzione di Moro e sosteneva che il suo corpo si trovasse nelle acque ghiacciate del lago della Duchessa.
Fermiamoci un attimo su questo punto, perché è cruciale. Qui non parliamo più di un quadro falso venduto a un collezionista. Qui parliamo di un uomo che, con un pezzo di carta e una macchina da scrivere, riesce a ingannare e manipolare un intero Stato. Che impatto ebbe quel comunicato?
Devastante. Per ore le forze dell'ordine, i media, la politica, tutti credettero a quella notizia. Partirono ricerche disperate in montagna, in condizioni proibitive. Ma soprattutto fu un'operazione scientifica di terrorismo psicologico.
Gettò il paese nel caos.
Esatto. Alimentò la sfiducia, deviò le indagini. L'obiettivo non era solo confondere, era dimostrare che lo Stato era impotente, incapace persino di distinguere il vero dal falso. È il momento esatto in cui Chicchiarelli smette di falsificare la tela e inizia a provare a falsificare la storia. La sua arte diventa un'arma.
E la cosa pazzesca è che il suo ruolo in questa storia è rimasto nell'ombra per anni. Ma non si è fermato lì. Le fonti ci dicono che la sua ambizione non si placava. Passa dal depistaggio politico al crimine puro, ma sempre in grande stile.
Sempre.
Parliamo della rapina del secolo.
Proprio così. Pochi anni dopo, nel 1984, Chicchiarelli è considerato la mente, l'architetto del colpo alla Brinks Secure Mark di Roma. Un'operazione militare studiata nei minimi dettagli.
Il bottino.
35 miliardi di lire in contanti e valori. Una cifra che oggi sarebbe incalcolabile. Non fu una semplice rapina. Fu un'impresa che umiliò, di nuovo, lo Stato.
Quindi, ricapitoliamo perché è davvero difficile tenere insieme tutti i pezzi. Abbiamo un uomo che è il falsario della banda della Magliana. Ha contatti con i servizi segreti, scrive falsi comunicati durante il sequestro Moro e nel tempo libero organizza la più grande rapina d'Italia. Sembra la trama di tre film diversi.
E invece la vita di una persona sola.
Ma cosa lo spingeva? Era solo avidità o c'era altro?
Questa è la domanda da $1 milione. E analizzando le testimonianze, sembra fosse combattuto tra due pulsioni opposte ma ugualmente potenti. Da un lato c'era un desiderio quasi primordiale di avere tutto e subito.
I soldi, le donne, il lusso.
Esatto. Voleva divorare la vita. E la rapina da 35 miliardi rientra perfettamente in questo quadro, ovviamente.
Certo.
Ma dall'altro lato c'era qualcosa di più sottile, di più narcisistico. Era il bisogno dell'artista di lasciare una firma, di essere riconosciuto.
Ah, interessante. Non voleva essere solo un ladro, voleva essere un autore. Il falso comunicato del Lago della Duchessa non è solo un atto di depistaggio, è anche un'opera d'arte maligna. Una firma lasciata nel cuore della storia. Voleva che la gente un giorno dicesse: quello l'ha fatto lui. Voleva imprimere il suo marchio sulla storia, non solo sul conto in banca. E di fronte a questa scelta, essere un criminale ricco o un artista della menzogna, lui ha deciso di essere entrambe le cose. Non ha scelto. Ha preso tutto.
Proprio così. Forse era questo il suo vero talento, la sua vera illusione. Riuscire a contenere così tante vite, così tante ambizioni in una sola esistenza. E il film, da quello che ho letto, cerca di catturare proprio questa energia febbrile. Sì, il regista Stefano Lodovic ha fatto una scelta stilistica molto precisa. Usa tecniche quasi vintage per restituire il sapore di quegli anni.
Tipo?
Zoom improvvisi, una fotografia sgranata, la macchina da presa a spalla che ti dà un senso di urgenza, di instabilità. E poi la colonna sonora.
Ah, la colonna sonora deve essere pazzesca. È un vero e proprio tuffo in quell'época. Un mix incredibile. Bonnie Rem, Renato Zero, Iggy Pop, Ornella Vanoni. L'obiettivo non è solo raccontare i fatti, ma farci respirare l'aria di quel decennio. Un momento in cui sembrava davvero che tutto fosse possibile, nel bene e soprattutto, come nel caso di Chicchiarelli, nel male.
Però una vita vissuta a 300 all'ora, giocando su così tanti tavoli, pestando i piedi a così tanta gente potente, di solito non finisce bene.
No, non ha un lieto fine.
Infatti, la corsa di Tony Chicchiarelli si interrompe.
Bruscamente.
Finisce in una notte di settembre del 1984, poco dopo la rapina alla Brinks. Lo trovano nel suo garage, crivellato di proiettili.
Un'esecuzione.
In piena regola. La sua fine è violenta e brutale, come la sua ascesa era stata rapida e spregiudicata.
E, come prevedibile, anche la sua morte è un mistero. Chi è stato? Le ipotesi sono infinite. Sono almeno tre le piste principali e nessuna esclude l'altra, eh? La prima, un regolamento di conti interno alla banda della Magliana per il bottino. Forse aveva tenuto per sé una parte troppo grossa.
Classico.
I servizi segreti, o una loro parte, che decidono di eliminare un testimone diventato troppo ingombrante. Un cane sciolto che sapeva troppe cose. La terza, una vendetta legata a una delle sue mille altre attività. Una truffa finita male, un nemico sottovalutato.
Non lo sapremo mai con certezza. E forse è questo che lo consacra personaggio quasi mitologico. La sua morte, come la sua vita, è un'altra pagina indecifrabile.
Una delle fonti usa un'immagine molto forte. Lo definisce un virtuoso nell'orchestra maligna dei grandi misteri. Bella immagine.
Non era il direttore d'orchestra, forse, ma era uno dei solisti più dotati, capace di suonare partiture scritte da altri in modo impeccabile, lasciando però il dubbio che ogni tanto ci mettesse del suo, una nota stonata, una firma personale. La sua figura è un tassello inquietante che ci ricorda quanto fossero intrecciati in quegli anni criminalità, terrorismo e poteri occulti. Un groviglio che ha lasciato ferite ancora aperte.
Quindi, per riassumere, quello che emerge è che Tony Chicchiarelli non è stato solo un criminale geniale, è stato un prisma, un punto di convergenza delle forze più oscure di un decennio. Ha usato la sua arte, quella della pittura e quella ben più pericolosa, dell'inganno, per diventare protagonista invisibile della storia.
Confondendo i confini tra vero e falso.
Esatto, tra realtà e finzione, fino a renderli irriconoscibili. E il film Il falsario, al di là della fedeltà storica, ha il merito di riaccendere i riflettori su di lui e, attraverso di lui, su un periodo che forse non abbiamo ancora capito fino in fondo. C'è un ultimo pensiero, però, che nasce proprio dal titolo del libro, Il falsario di Stato. È un'affermazione pesante.
Molto.
Suggerisce che la falsificazione in quegli anni non fosse solo l'attività di un singolo, ma quasi una prassi di governo, una strategia usata a livelli altissimi. E questo mi porta a una domanda finale, una provocazione.
Vai! In un'Italia dove i confini tra Stato e antistato erano così confusi, così porosi, e l'inganno sembrava uno strumento politico diffuso, siamo così sicuri che il più grande falsario di quell'epoca fosse davvero un uomo come Chicchiarelli? O non era forse il sistema stesso che aveva imparato a contraffare la realtà, usando artisti come lui come un semplice pennello?